Ok. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti, saluto anche Raul, che è un bel po' che non vediamo e questa mattina ci ha fatto questa sorpresa di poter essere con noi. Voi li leggete i salmi? Tutti? Anche quelli intensi e indigesti? Perché ci sono dei salmi che sono un pugno nello stomaco, perché raccontano esperienze incredibili, che sembrano inverosimili, ma sono esperienze che sono state vissute perché sono state scritte. Vi siete mai sentiti schiacciati dalle difficoltà? Vi siete mai sentiti respinti da Dio? Vi siete mai sentiti come se Dio stesse creando dei problemi nella vostra vita? Non vi siete mai sentiti soli? Senza amici? Eppure sono esperienze forti, incredibili, di cui la parola di Dio è testimone. Ci sono dei salmi che preferiremmo non leggerli e forse ci chiediamo anche: ma come mai sono stati scritti? Eppure anche quelli dovremmo leggere. Anzi, vi dico una cosa, ultimamente leggo più questi che altri. Mia moglie mi dice spesso: stai diventando pessimista. Può darsi, forse ha ragione. Ma il problema è che vedendo tanta sofferenza in giro e anche fra i credenti, sono portato a leggere anche questi salmi duri e che sono un pugno nello stomaco. Non vi dico ancora quale sarà il salmo di questa mattina, voglio tenervi sulla corda. Ma è un salmo inquietante, come è inquietante la sofferenza. Il lungo titolo di questo salmo indica Salmo dei figli di Core. I figli di Core erano dei discendenti di Levi, erano dei cantori, dei custodi del Tempio. Poi dice anche ancora la soprascritta: da cantarsi mestamente. Mestamente è il contrario di allegramente. E poi dice ancora: cantico di Eman. E questo Eman era un cantore della tribù di Giuda, responsabile di una delle classi musicali del Tempio che furono ordinate da Salomone. Quindi potremmo definire questo inno, perché è un cantico, una preghiera cantata, cantico dei cantici del pessimismo, il più tenebroso di tutti i lamenti espressi nella raccolta del Salterio, cioè la raccolta dei Salmi, un lungo grido di desolazione sul modello di quello di Giobbe. Forse non tutti sanno che il grande riformatore di cui abbiamo parlato tantissimo 3 anni fa, quasi 4, Martin Lutero, nel 1527, quindi siamo a 10 anni dopo l'inizio della riforma, attraversò prove così difficili che uno storico dell'Ottocento, che studiava Lutero, lo definì un anno disastroso. Infatti ebbe problemi fisici, tra cui gravi problemi di cuore, problemi di digestione, svenimenti e soffrì anche di un deterioramento emotivo con momenti di scoraggiamento e depressione. Il famoso riformatore Martin Lutero. E se leggiamo la Bibbia troviamo altre storie come questa, ad esempio quella di Elia. E in una lettera a Melantone, suo caro amico e collega, confessò i suoi sempre, Lutero, sempre più frequenti attacchi di depressione. E scrisse a Melantone: ho passato più di una settimana nella morte e nell'inferno. C'era dolore in tutto il mio corpo, e sto ancora tremando. Completamente abbandonato da Cristo, ho lottato sotto alle vacillazioni e alle tempeste della disperazione, in blasfemia contro Dio. Martin Lutero. E se, come diceva qualcuno, i canti disperati sono i più belli, a questo salmo sarebbe da decretare l'Oscar della bellezza, un'opera d'arte, come ci diceva Susi prima. Andiamo a leggere questo salmo e vi prego di leggerlo tenendo conto come se una persona che nel crogiolo della sofferenza fosse qui in questo momento e stesse dicendo queste parole a tutti noi. Salmo 88. Salmo 88. Signore, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Giunga fino a te la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, perché l'anima mia è sazia di mali e la mia vita è vicina al soggiorno dei morti. Io sono contato tra quelli che scendono nella tomba. Sono come un uomo che non ha più forza. Sto disteso fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella tomba, di cui non ti ricordi più e che la tua mano ha abbandonato. Tu mi hai messo nella fossa più profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi. L'ira tua pesa su di me, tu mi hai travolto con tutti i tuoi flutti. Qui c'è una pausa, forse per respirare un attimo, un respiro lungo, ma poi continua. Hai allontanato da me i miei amici, mi hai reso abominevole per loro. Io sono imprigionato e non posso uscire. I miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. Farai forse qualche miracolo per i morti? I defunti potranno risorgerti a celebrarti? La tua bontà sarà narrata nel sepolcro? O la tua fedeltà nel luogo della distruzione? Le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre e la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io grido a te, o Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Io sono afflitto e agonizzante fin dalla mia gioventù. Io porto il peso dei tuoi terrori e sono smarrito. Il tuo sdegno mi travolge, i tuoi terrori mi annientano, mi circondano come acque tutto il giorno, mi stringono tutti assieme. Hai allontanato da me amici e conoscenti, le tenebre sono la mia compagnia. Leggete spesso di questi salmi? Il Salmo 88 fa parte della vostra cerchia di letture e di meditazione? In questo sconvolgente lamento personale si intrecciano sofferenza fisica, ostilità di Dio, solitudine, vana attesa di una risposta. Qui c'è qualcuno che è malato da molto tempo, è solo, ma non solo, vicino alla morte. Il salmista ha quasi rinunciato a Dio, quasi rinunciato a Dio, quasi, ma non completamente. Infatti prega ancora, anzi spera di essere salvato dalla sua difficile situazione. La speranza non è finita. È quasi l'ultimo grido di un uomo disperato che, come abbiamo letto, ha come conoscenti, come amici, soltanto le tenebre, il buio, l'angoscia. E si avvia al sepolcro. È stato definito questo salmo anche il canto del sepolcro. Si avvia al sepolcro senza scorgere un filo di luce all'orizzonte della sua vita. Cosa abbiamo visto in questa settimana? Cosa abbiamo udito in questa settimana circa la situazione in Afghanistan? L'eterno dramma della sofferenza. L'eterno dramma della sofferenza. Ci saranno un sacco di bambini che arriveranno senza genitori. Cosa sarà di loro? Ci pensiamo? Quando ascoltiamo queste notizie, facciamo delle riflessioni. E l'eterno dramma della sofferenza è proprio il centro di questo Salmo 88, proprio ciò che esprime qui. Qui c'è qualcuno nel Salmo 88 che è schiacciato sotto il peso di sventure insopportabili, insopportabili, colpito dall'ira di Dio che si accanisce su di lui senza tregua. Man mano rileggiamo alcuni aspetti per renderli più. Il versetto 7 cosa dice? L'ira tua pesa su di me, tu mi hai travolto con tutti i tuoi flutti. Qui c'è qualcuno che è solo ed è emarginato. Versetto 8, hai allontanato da me i miei amici, mi hai reso abbandonato, abominevole per loro. Io sono imprigionato e non posso uscire. E poi la conclusione, hai allontanato da me amici e conoscenti, le tenebre sono la mia compagnia. Qui c'è qualcuno che, come ho letto, è chiuso in carcere, dal quale non se ne esce. Qualcuno che è respinto continuamente da Dio, quel Dio pur invocato, sino allo stremo delle forze. Come dice il versetto 14, Signore, perché mi respingi? Perché respingi l'anima mia? Qui c'è qualcuno che è condannato a un'esistenza infelice fin dall'infanzia. Non sono mica cose da poco qui. Io sono afflitto e agonizzante fin dalla mia gioventù. Ci rendiamo conto? Qui c'è qualcuno che è piegato psicologicamente da incubi e terrori. Io porto il peso dei tuoi terrori e sono smarrito, abbiamo letto. Qui c'è qualcuno che è annientato e travolto dagli spaventi che Dio gli manda, che Dio gli manda. Attorno come un mare di male che lo travolge, lo inonda, lo distrugge. Versetti 16 e 17. Quest'uomo sazio di sventure, come dice al versetto 3, l'anima mia è sazia di mali, sa solo gridare aiuto giorno e notte. Come abbiamo letto al versetto 1, 2 e 13. Il mistero della sofferenza è troppo per l'uomo, è troppo per quest'uomo. E a differenza della maggior parte dei lamenti che terminano, lamenti dei salmi, che terminano con una nota di fiducia e di lode, il finale di questo salmo, se avete notato, non fa così, è cupo, è triste, ripeto, è come un pugno nello stomaco. Tuttavia, dato che l'autore sta comunque gridando, parlando a Dio, egli serba la speranza che stavolta forse Dio ascolterà. Infatti l'inizio del Salmo indica che questa non è una preghiera di totale disperazione. Siamo lì lì, ma non di totale disperazione. Infatti il salmista è in cerca di aiuto, lo agonia, lo desidera e continua a credere, una cosa importante che dovrebbe essere importante anche per me e per ciascuno di noi, che Dio sia l'unico che possa aiutarlo. Non ce ne sono altri, solo Dio ti può aiutare quando sei fin qui e non solo. Tuttavia la tristezza del salmista è ben presente e non può non richiamare alla mente il mio amico Giobbe. Leggere questo salmo e studiare il libro di Giobbe sono due fotografie uguali. I problemi del salmista derivano di sicuro da una malattia, ma vanno probabilmente molto oltre, perché egli si sente come chi ha un piede nella fossa. Forse non ci siamo mai sentiti così, è probabile, forse ci siamo andati vicini, ma attenzione, qui viene fuori il mio pessimismo. Cosa succederà domani? Cosa succederà domani? Dobbiamo dire che nell'Antico Testamento non c'è l'idea di che cosa ci sia dopo la morte. E il salmista crede che la morte sia la fine di tutto. E nei versetti da 1 a 5, come abbiamo letto, il salmista compiange la sua situazione. E dal versetto 6, come abbiamo visto, rincara la dose. Egli addirittura accusa Dio di aver reso straziante la sua vita. Dio gli ha proprio rovinato la vita, sembra poter dire. Dio, tu mi hai rovinato. Questo è quello che sta dicendo questo uomo di fronte alla tristezza, all'angoscia, alla sofferenza. E infatti dice, afferma, è Dio che lo ha portato vicino alla morte. È stato Dio a riempire di problemi la sua vita. E addirittura, dulcis in fundo, ha fatto in modo che i suoi amici provassero per lui repulsione e così lo hanno abbandonato. Ma anche se Dio è ritenuto responsabile della sua crisi, l'autore si rende conto che Dio, questo è straordinario, è anche in grado di intervenire cambiando questa situazione disgraziata. Perciò che cosa fa? Continua a pregare. E le domande dei versetti da 10 a 12, rileggiamole di nuovo anche a casa, sono domande stravolgenti e quasi provocano Dio per spronarlo a intervenire. Le voglio rileggere, sono troppo belle, troppo forti. Farai forse qualche miracolo per i morti? I defunti potranno risorgere a celebrarti? La tua bontà sarà narrata nel sepolcro? O la tua fedeltà nel luogo della distruzione? Le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre e la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io grido a te, o Signore. Continua. Come già accennato, le domande che il salmista fa qui si basano sulla convinzione che la morte sia la fine di tutto. Allora, se così è, la domanda del salmista, perché dunque Dio non dovrebbe guarirlo? Non dovrebbe guarirmi? E perché non dovrebbe liberarmi in modo da poter ricevere la lode? Ci rendiamo conto? E il culmine della sua sofferenza viene espressa nel versetto 14, quando dice: ma perché, Signore, respingi, mi respingi perché respingi l'anima mia? E questa invocazione mette in evidenza che il salmista non ha nemmeno un minimo indizio sul motivo per cui Dio lo respinga. Ecco qui la situazione di Giobbe. E qui, miei cari, ancora una volta, ed è per questo che amo personalmente particolarmente i salmi, essi rivelano una sconcertante onestà nei confronti di Dio. Al contrario dei protagonisti della storia di altre religioni, i personaggi biblici non sono perfetti, non sono perfetti, e proprio per questo riescono a coinvolgermi e spero a coinvolgerci. La conclusione è atroce. Il salmista afferma che non ha amici e inoltre afferma che è stato Dio ad allontanarli. Forse come Giobbe gli amici lo hanno abbandonato, perché per loro la sua sofferenza era ampiamente meritata, perché voleva dire che lui aveva commesso chissà quali peccati. Ma qualunque sia la ragione, la cruda realtà è che non ci sono altri amici che le tenebre. Il Salmo 88 è una delle più tristi fra tutte le preghiere cantate della raccolta. Tuttavia, pur non comprendendone i motivi, il salmista, ripeto, si rivolge a Dio. E ciò vuol dire una cosa importante, ciò è indice di una fede sottomessa, una fede sottomessa. Come era sottomessa la fede di Lutero, che ho citato prima. Lutero credeva fermamente che le prove della vita di ogni credente fossero necessarie per crescere nella verità. Non solo, ma anche a sperimentare quanto giusto, quanto vero, quanto amorevole, quanto potente, quanto confortante sia il Signore, la sua parola, quella che lui definiva la saggezza oltre ogni saggezza. È nelle difficoltà che spesso la luce dello Spirito Santo risplende più forte. Allora qui c'è una domanda che dobbiamo farci e che devo farmi. La nostra fede in Cristo è una fede sottomessa? O è soltanto la fede della domenica mattina o delle cose quando vanno bene? E come diceva, come ha ricordato Susi citando Osea, quella rugiada che c'è al mattino e poi scompare subito? È la nostra fede, fratelli e sorelle. Qui dobbiamo farci una domanda seriamente. Qui non c'è da scherzare. È la nostra fede una fede sottomessa? Una fede sottomessa vuol dire qualunque cosa capita, Signore, amen. Oh, è dura, eh? È dura. Ma questa è la fede sottomessa che mi insegna questo salmo. Questa è la fede sottomessa che mi insegna il libro di Giobbe. Certo, è una preghiera triste, l'ho detto, l'ho ridetto e lo diciamo ancora. Ma questa triste preghiera rimane pur sempre una preghiera. E a differenza dei nostri amici mormoratori israeliti nel deserto, noi gli puntiamo sempre il dito, ma io credo che noi potremmo tendere la mano in quanto diplomati e laureati in lamentele, noi siamo diplomati e laureati in lamentele, a differenza di quegli israeliti, il salmista non rinuncia a rivolgersi a Dio per dare che cosa? Voce alla sua angoscia e chiedere aiuto. O se riuscissimo a imparare almeno questo, nella difficoltà dar voce a Dio della nostra difficoltà, rivolgerci a Lui. Il Salmo 88 è una preghiera per coloro che aspettano delle risposte, che stanno pregando ma non hanno ancora avuto risposte. È una preghiera modello per coloro ripeto, le cui precedenti preghiere si scontrano con il silenzio di Dio. Come già detto e ripetuto, il compositore parla di un contesto di poca consapevolezza della vita oltre la morte, ma una verità che Dio rivela in modo chiaro ed esauriente soltanto nel Nuovo Testamento. Quindi noi abbiamo questa rivelazione esauriente. E quindi, e allora? Il semplice fatto che noi figli di Dio sappiamo che un futuro meraviglioso ci attende non vuol dire che non affrontiamo la sofferenza e la morte con tremore. Io non ho paura di morire, ma ho paura del momento quando arriverà, perché non so come sarà. È inutile che faccia l'eroe. E qui se qualcuno vuol fare l'eroe, mi fa semplicemente ridere. Ridere. Sappiamo dove andiamo, non abbiamo paura di morire, ma abbiamo paura di quel momento quando arriva, perché non sappiamo come sarà. Quando succederà, il Signore interverrà. Salmo 23. È Lui che ci accompagna in quel passo. Ma intanto un po' di tremarella c'è. Il Salmo 88 rimane una preghiera per coloro le cui preghiere richieste non sono ancora state esaudite, ma che continuano a nutrire la speranza che Dio risponderà e che interverrà in loro favore. Ho già citato prima uno storico e teologo di origine svizzera nel 1800, meravigliato dal fatto che il monumentale inno scritto da Lutero, Forte Rocca il nostro Dio, sia nato, sapete come? Non in un momento di gloria, ma in un momento di travagli profondi. Questa è l'origine della nascita del canto Forte Rocca il nostro Dio. Ha affermato questo teologo una cosa che mi piace tantissimo. Il dolore più profondo e la fede più elevata spesso si incontrano. Fratelli e sorelle, ho finito. Nathan, ho finito. Guardiamo a Gesù. Fratelli e sorelle, guardiamo a Gesù. È il tipo di preghiera che anche lui potrebbe aver espresso nei momenti più duri, più cupi della sua vita. In quel giardino del Getsemani, dove ci dice l'Evangelista Luca, il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue. Quei momenti, proprio quei momenti, hanno aperto la strada alla sua totale sottomissione al Padre, alla volontà di Dio. Non la mia, o Padre, ma la tua volontà sia fatta. Gesù lo ha detto, Gesù, figlio di Dio, mentre sudava gocce di sangue. Ci aiuti il Signore in questo cammino di sottomissione. Io credo che noi abbiamo tanti problemi, ma uno dei problemi più grandi è la sottomissione al nostro Signore. Non la nostra, oh Signore, no, non la nostra, ma la Tua volontà. Quella volontà che l'Epistola ai Romani ci rivela come buona, gradita e perfetta. Che Dio ci aiuti. Amen.